caro Roberto, gentilissima Sabina Graina, cari amici, gentile pubblico, non è una frase di circostanza dire che sono molto contento di avere qui un grande filosofo, soprattutto un mio vecchio grande amico, Roberto Esposito, vice direttore dell'Istituto Italiano di Scienze Umane e professore ordinario di filosofia teoretica, nonché coordinatore del dottorato di filosofia moderna e contemporanea. È stato ed è membro del Collegio Internazionale di Filosofia di Parigi, e vi risparmio tutte le altre titoli. Roberto Esposito ha attraversato in maniera complessa la riflessione sulla filosofia politica del Novecento e la storia del pensiero politico italiano. Diciamo in qualche modo Vico, Machiavelli, dall'altra parte, e poi il problema dell'impolitico. Voi sapete che giocando il titolo di questo libro di Roberto rifà al famoso libro di Carl Schmitt del 28, meglio del 32, De Abegriff des Politiche, tradotto in italiano Categorie del Politico, chiaramente polemica, dialettica, discussione, ha intitolato il suo libro uscito per il Mulino Categorie dell'Impolitico. Poi ci sono nove pensieri sulla politica, attraverso anche una serie di personaggi, c'è un bellissimo saggio sulla politica e Hannah Arendt pubblicato da Donzelli, ma soprattutto negli ultimissimi anni si è dedicato a temi di riflessione, per così dire, di confine. Uno, il tema della comunitas, comunità, dove il grande uso, scelta del termine latino evita l'equivoco del termine tedesco di Gemeinschaft, un termine in qualche modo sovraccarico in maniera polemica di storia, e poi il tema della biopolitica, tema a cui Roberto dedicherà la conferenza di questa sera. Io vorrei soltanto tanto ricordarvi che sabato alle 19, dopodomani, alle Sofienze, Roberto terrà una conferenza intitolata Community and Violence, e prima di dargli la parola vorrei soltanto ricordare che il tema della biopolitica, della politica del bios, della vita o sulla vita, è uno dei temi ormai centrali della riflessione politica, ma direi anche della riflessione etica e morale di ognuno di noi. Quando ognuno di noi deve fare un testamento biologico, c'è un problema di che fare della propria vita, e deve farlo in rapporto alla scelta politica che fa il potere. E questa riflessione di Roberto sulla biopolitica si è sviluppata affrontando autori, molti quali tedeschi, che hanno segnato la riflessione del Novecento: Nietzsche, Heidegger, Arendt, ma anche Levinas e Foucault. Io mi fermo qui e do volentieri la parola a Roberto. Dopo la sua conferenza abbiamo la possibilità di fargli domande e di discutere assieme. Roberto, prego.
Beh, buonasera, sono contento di stare qui con voi. Ringrazio innanzitutto Angelo Bolatti, l'Istituto Italiano di Cultura, la FAI Universitet. E lasciatemi dire anche a me che appunto Angelo, non voglio dire un vecchio amico per non buttarci troppo giù sul vecchio, ma insomma è stato un amico importante e anche un interlocutore importante con i suoi studi di filosofia politica, di filosofia del diritto in questi anni, anche se in maniera dialettica ci siamo sempre confrontati, e quindi per me tanto più è un piacere parlare accanto a lui. Dunque, partiamo da questa osservazione. Più ancora che la paura o la speranza, la sensazione che suscitano gli eventi politici mondiali, diciamo, degli ultimi anni, forse è la sorpresa. Perché prima che positivi, negativi o anche tragici, sono stati eventi innanzitutto inaspettati, quasi contrari a qualsiasi ragionevole calcolo di probabilità, dal crollo improvviso e incruento del sistema sovietico nell'89 all'attacco dell'11 settembre, con tutto quello che è seguito. Il meno che si possa dire è che non soltanto nulla li facesse immaginare, ma che tutto inducesse prima a ritenerli inverosimili. Certo, un certo grado di imprevedibilità appartiene a ogni evento collettivo. Tuttavia, anche nei casi di maggiore discontinuità storica, nei casi di rivoluzioni o di guerre, si può sempre dire che fossero eventi preparati, o almeno consentiti da una serie di condizioni che li rendevano, se non necessari, quantomeno possibili. E questa stessa considerazione si può fare in maniera ancora più forte per il quarantennio successivo alla Seconda Guerra Mondiale, quando l'ordine globale del mondo bipolare non lasciava, come dire, margini all'imprevisto. Tutto quello che accadeva in ciascuno dei due blocchi appariva quasi come il risultato di una partita già nota e prevedibile nelle sue mosse. Tutto questo, quest'ordine politico che sembrava dovesse governare ancora a lungo le relazioni internazionali, improvvisamente è saltato, prima nella forma dell'implosione, nel caso del sistema sovietico, e poi nella forma dell'esplosione, nel caso del terrorismo. Perché? Come si spiega questo repentino mutamento di fase? Dove origina? Le risposte che in genere si danno, una di queste risposte fa capo alla fine della guerra fredda e quindi all'avvento della globalizzazione. Ma ecco, in questo modo mi pare che si rischi di scambiare la causa per l'effetto, dando come spiegazione proprio ciò che deve essere spiegato. E anche la tesi del conflitto di civiltà, che pure nomina un elemento reale, in fondo non favorisce una vera interpretazione di questo cambiamento, perché mai le civiltà, dopo aver convissuto in qualche modo pacificamente per 500 anni, oggi rischiano di scontrarsi con questi esiti catastrofici? E perché dilaga oggi la forma del terrorismo internazionale? Perché le democrazie occidentali non sembrano in grado di fronteggiarlo se non attraverso quegli stessi strumenti che poi a lungo andare minano i propri valori democratici? E anche la risposta che in genere si dà a quest'ultima domanda, la difficoltà di coniugare diritti individuali e diritti collettivi, libertà e sicurezza, resta, come dire, chiusa nel cerchio che invece dovrebbe aprire, no? L'impressione è che ci si continua a muovere all'interno di una semantica non più in grado di restituire pezzi significativi di realtà contemporanea, no? Che si resti in superficie rispetto a dinamiche più profonde. La mia tesi, che affaccio naturalmente con il beneficio del dubbio, è che finché si resta dentro questo linguaggio classico, diritti individuali, democrazia, libertà, non si fa un vero passo avanti rispetto a una situazione del tutto inedita. In queste risposte a non funzionare proprio, prima che i singoli punti, l'impianto in cui sono inseriti, come intendere attraverso quelle categorie moderne il terrorismo kamikaze o l'antinomia di guerre umanitarie che finiscono spesso per devastare le stesse popolazioni che dovrebbero salvare? Come conciliare l'idea di guerra preventiva con l'opzione per la pace condivisa da tutte le democrazie occidentali? E con il principio di non ingerenza degli stati sovrani, no? Quindi questo insieme di categorie politiche moderne mi pare che non ci aiuti a dare una vera risposta a questi interrogativi, che anzi addirittura produca una sorta di nascondimento. È come se il lessico moderno fosse una sorta di cortina di velo che nasconde qualche cosa di altro, un'altra scena, un'altra realtà che preme dietro, un'altra logica che la filosofia politica ha difficoltà a cogliere. Ecco, io credo che per cogliere quest'altra realtà si debba fare riferimento a quell'insieme di eventi che, almeno a partire dai primi studi di Michel Foucault negli anni 70, in realtà già da qualche tempo prima, insieme agli eventi che ha assunto questo nome di biopolitica, senza adesso potermi troppo soffermare sulla genealogia di questo concetto, sulle sue varie interpretazioni, ma diciamo che nella sua formulazione più generale, biopolitica si riferisce all'implicazione sempre più forte e diretta che a partire da una certa fase si viene a determinare tra le dinamiche politiche e la vita umana nella sua dimensione direttamente biologica. Naturalmente si potrebbe osservare che da sempre la politica ha avuto a che fare con la vita, no? Da sempre la vita costituisce la cornice materiale in cui si iscrive la politica. In fondo anche la politica agraria degli antichi imperi o la politica igienico-sanitaria di Roma antica potrebbero rientrare, no? In una categoria di politica della vita, oppure il rapporto di dominio sugli schiavi, sui corpi degli schiavi. E in fondo lo stesso Platone, nella Repubblica, nel Politico, consiglia pratiche eugenetiche che arrivano anche addirittura all'infanticidio. Tuttavia, questa è la mia impressione, questo non basta a situare questi eventi in una cornice effettivamente biopolitica, dal momento che non sempre, anzi forse mai nella stagione antica o medievale, la conservazione della vita in quanto tale ha costituito l'obiettivo prioritario dell'agire politico. Questo è un evento successivo. Addirittura Hannah Arendt dice che la preoccupazione relativa al mantenimento e alla riproduzione della vita apparteneva invece a una sfera non politica, no? Ma economica e privata, in opposizione all'ambito della polis. In realtà forse è con Hobbes, di cui Angelo è maestro, cioè nell'epoca delle guerre di religione, la questione della conservazione della vita per la prima volta si accampa proprio nel cuore della teoria politica. Questo è il punto di partenza. In difesa della vita viene istituito lo Stato Leviatano, in suo nome i sudditi consegnano al sovrano i loro diritti e tutte le categorie politiche impiegate da Hobbes e dagli autori poi che gli succedono, sovranità, rappresentanza, individuo, possono essere interpretate come modalità linguistiche o concettuali di tradurre in termini filosofico-politici questa questione biopolitica della salvaguardia della vita umana rispetto ai rischi che la insidiano. E si potrebbe addirittura arrivare a dire che non è stata la modernità a porre il problema dell'autoconservazione della vita, ma è stato il problema dell'autoconservazione della vita a inventare qualche cosa che noi chiamiamo modernità, no? Cioè come complesso di categorie in grado di risolverlo. Noi chiamiamo modernità è in realtà ciò null'altro che, diciamo così, il linguaggio che ha consentito di dare risposte sempre più efficaci e sofisticate alla richiesta di autotutela della vita che venivano dal fondo della società. Questa domanda di racconti salvifici, di salvezza, per esempio si pensi al racconto del contratto sociale, no? È nato proprio, è diventato più pressante, quando cominciavano a indebolirsi le difese immunitarie, che in qualche modo costituivano una sorta di protezione simbolica della vita, per esempio il richiamo della religione alla trascendenza, una protezione simbolica. Quando questo involucro immunitario si rompe con la secolarizzazione, l'uomo è solo, si sente solo, e allora nasce l'esigenza di costruire una nuova forma di immunizzazione, questa volta di tipo artificiale, no? E proprio perché proiettato verso l'esterno, solo davanti a se stesso, l'uomo moderno ha bisogno di costruire una serie di apparati destinati appunto a proteggere la propria vita. E allora tutte le categorie politiche moderne, libertà, ordine, tendono ad assumere un significato che le spinge sempre più a ridosso dell'idea di sicurezza. Sento la libertà, che prima era la partecipazione alla vita della polis, comincia a diventare ciò che in qualche modo consente all'uomo di essere libero dalla preoccupazione per la sua vita e per i suoi beni, cioè va verso l'orizzonte della sicurezza. Questo naturalmente non significa che noi siamo oggi ancora nell'orizzonte di Hobbes, altrimenti non avremmo bisogno di inventare un nuovo vocabolario politico, perché tra la fase appunto che possiamo dire moderna della filosofia politica e oggi intercorre appunto una discontinuità che possiamo situare nei primi decenni del secolo scorso, del Novecento, quando si comincia a parlare di biopolitica vera e propria. Qual è la differenza tra le due fasi? Il fatto che mentre nella prima modernità il rapporto tra politica e conservazione della vita, per esempio in Hobbes, era ancora mediato, filtrato da una serie di paradigmi concettuali e istituzionali, appunto, sovranità, rappresentanza, diritti individuali, ecco invece in questa seconda fase, a partire dai primi decenni del Novecento, il rapporto tra politica e bios diventa immediato, non è più filtrato, mediato da questi, diciamo, apparati istituzionali. Già, il rilievo che già dalla fine del Settecento avevano acquistato le politiche sanitarie, demografiche, urbane, no? Davano il segno di un mutamento. Foucault ha analizzato tutte le tappe di questo processo che lui definisce di governamentalizzazione della vita. A partire da quel momento, la vita, il suo mantenimento, il suo sviluppo, la sua espansione assume una rilevanza politica strategica, il mantenimento della vita biologica, cioè diventa la posta in gioco decisiva di tutti i fondamentali conflitti politici e a sua volta la politica tende a modellarsi secondo modelli biologici, addirittura medici. Anche questo rapporto tra politica e medicina e biologia ha una lunga storia. La metafora del corpo politico è una metafora di tempo lungo, no? Anche termini come nazione o costituzione sono di provenienza biologica. Ma il doppio processo di politicizzazione della vita e di biologizzazione della politica a un certo punto muta questo quadro classico, non solo perché pone la vita sempre più al centro del gioco politico, ma perché, questo è il punto davvero decisivo, in alcune condizioni arriva a rovesciare questa tendenza biopolitica nel suo opposto, in una forma di tanatopolitica. No? Questo è il passaggio decisivo. La domanda che si pone Foucault in termini molto crudi è: come mai a un certo punto una politica della vita ha cominciato a tradursi in una pratica di morte? Punto. Questo esito era in qualche modo già implicito in quello che io, diciamo, definisco il paradigma immunitario della politica moderna, intendendo con questa espressione la tendenza a proteggere la vita dai rischi attraverso l'immissione di un elemento negativo, no? Come nelle pratiche biologiche di vaccinazione si protegge il corpo, come immettendo dentro il corpo un elemento, un frammento di quella malattia da cui lo si vuole proteggere, no? Questa pratica immunitaria ha già da sé un elemento antinomico, contraddittorio. ma il salto di qualità in direzione mortifera si ha quando questa piega immunitaria del discorso biopolitico si incrocia prima con il nazionalismo e poi con il razzismo. Siamo ai primi decenni del Novecento. Allora la questione della conservazione della vita passa dal piano individuale, in cui la teneva per esempio Hobbes, al piano della vita nazionale e delle popolazioni come corpi etnicamente definiti. E dunque, nel momento in cui si sancisce che la vita di un certo popolo razzialmente caratterizzato diventa il valore supremo da conservare intatto nella sua costituzione originaria, allora ogni altra vita, la vita di ogni altro popolo, può essere sacrificata a questo idolo assoluto. Nel momento in cui si dice il nostro obiettivo assoluto è la vita di questa razza, di questo popolo, se ne desume che qualsiasi strumento valido a conservarla intatta può essere assunto. Il bios viene tagliato da una serie di soglie definite da diverso tipo di valore che sottomettono una parte della vita stessa al dominio di un'altra parte. Il filosofo, come prima ricordava Angelo, che coglie con la maggiore radicalità questo passaggio, è proprio Nietzsche. Quando Nietzsche parla di volontà di potenza come del fondo stesso della vita biologica, ponendo al centro delle dinamiche non più la coscienza ma il corpo, come fa Nietzsche, allora significa che la vita è diventato l'unico soggetto e oggetto della politica. Che dire che la vita è volontà di potenza, per Nietzsche, non vuol dire solo che la vita vuole la potenza, ma che la vita non conosce modi diversi di essere da un continuo potenziamento di sé. Questo significa volontà di potenza. E per Nietzsche quello che condanna le istituzioni moderne, gli stati, i partiti, il Parlamento all'inefficacia è proprio l'incapacità di situarsi a questo livello del discorso. No? Nietzsche, il grande rilievo della teoria di Nietzsche sta nella lucidità di capire che da quel momento la vita umana, la sua definizione, la sua modificazione diventerà l'oggetto di scontro dei secoli a venire, come oggi, come tutti sapete, è diventato. Quando in un famoso passo dei frammenti postumi Nietzsche si chiede perché noi non dobbiamo realizzare nell'uomo ciò che i cinesi riescono a fare con l'albero, sicché da un lato l'albero produce rose, dall'altro produce pere, perché non lo possiamo fare anche con la razza umana? Siamo di fronte a un passaggio molto delicato, che è quello che va da una politica della semplice amministrazione della vita biologica a una politica che prevede la possibilità della sua trasformazione artificiale. Quindi in questo modo, meno potenzialmente, la vita umana diventa terreno di decisioni che non riguardano solo le sue soglie esterne. Cosa differenzia la vita umana dalla vita degli animali o dalla vita delle piante? Ma anche le sue soglie interne. Cioè, la politica si assume il diritto di decidere qual è la vita biologicamente migliore e qual è quella peggiore, addirittura priva di valore, come fu sciaguratamente detto, dove lo sfruttamento o anche la morte di questa seconda, cioè della vita peggiore, può diventare lo strumento per potenziare la vita cosiddetta migliore. Come tutti sappiamo, il totalitarismo novecentesco, in particolare quello nazista, segna l'apice di questa deriva tanatopolitica. La vita del popolo tedesco diventa l'idolo biopolitico cui sacrificare la vita di ogni altro popolo, in particolare di quello che dall'interno sembrava contaminarla. Ma è come in quel caso, appunto, quindi il dispositivo immunitario di difesa, di autoconservazione, segna un'assoluta coincidenza tra protezione e negazione della vita, protezione attraverso la negazione di un'altra vita. Il potenziamento supremo della vita di una razza che si pretende pura è pagato con la produzione su scala di massa della morte, prima di quella altrui e poi, al momento della sconfitta finale, dello stesso popolo tedesco, come è ben noto dall'ordine di autodistruzione trasmesso da Hitler nel bunker con i russi alle porte. Quindi, come nelle malattie cosiddette autoimmuni, in quel caso è come se il sistema immunitario fosse diventato di difesa talmente forte da battere contro lo stesso corpo che doveva salvare. Queste sono le malattie immunitarie. Il sistema immunitario è talmente forte che si autodistrugge, batte contro se stesso, no? Io penso che non convenga, appunto, sfumare la specificità assoluta di quello che è accaduto in Germania tra gli anni 30 e 40 del secolo scorso. La stessa categoria di totalitarismo, cui ha avuto una serie di meriti, rischia forse di cancellare, o almeno di sbiadire, il carattere che a me pare irriducibile del nazismo, non solo rispetto alle categorie politiche moderne, ma anche rispetto al comunismo staliniano, senza esprimere, come dire, giudizi di valore. Non è questo il punto, si tratta di una differenza profonda, perché mentre il comunismo può essere interpretato come un'estremizzazione parossistica della filosofia della storia moderna, tra Hegel e Marx, il nazismo sta fuori, sporge dalla tradizione filosofica della modernità, non perché non abbia una sua filosofia, come dice Levinas, ma perché una filosofia integralmente tradotta in termini di biologia. Il nazismo non è stato, come il comunismo vuole essere, una filosofia realizzata, è stata una biologia realizzata. E qua c'è un elemento di forte differenza, no? E se il trascendentale, cioè significa la categoria costitutiva del comunismo, era la storia, ripeto, in questa forma parossistica, il trascendentale del nazismo è la vita, nel senso della biologia comparata tra razze umane e razze animali. Questo spiega il ruolo decisivo che giocarono nel nazismo, da un lato gli antropologi, in contiguità con i zoologi, e dall'altro i medici. Filo caro, gli antropologi, perché va ricondotto al rilievo assoluto che i nazisti dettero alla categoria di humanitas. Addirittura un manuale di politica razziale ebbe questo nome, Humanitas. Humanitas intesa come l'oggetto di continue definizioni di soglie biologiche tra zone fornite di valore e altre che invece venivano dichiarate sfornite, appunto la vita non degna di essere vissuta. Quanto ai medici in fortissima percentuale iscritti al partito nazista, ebbero una partecipazione diretta in tutte le tappe del genocidio, no? dalla selezione sulla rampa dei campi fino alla cremazione. I medici, un ruolo decisivo. E come si desume dalle loro dichiarazioni nei vari processi che poi furono fatti, i medici interpretavano il proprio lavoro di morte come la missione del medico tedesco, cioè quella di curare il corpo della Germania affetto da un gravissimo morbo, elidendo la sua parte infetta. La loro opera aveva, come fu detto, il carattere di una grande disinfestazione necessaria in un mondo ormai abbandonato ai processi di degenerazione biologica. Quindi il nazismo da questo punto di vista costituisce un punto di svolta e di rottura all'interno della biopolitica. Le due cose non coincidono, poi dopo lo diremo un po' meglio. Cioè, il nazismo porta al massimo, al punto di massima contraddizione, la biopolitica riassumibile nell'idea che la vita si protegge e si sviluppa solo allargando sempre di più il cerchio della morte. Questa è l'antinomia che ha dentro il nazismo. E anche la logica della sovranità viene radicalmente cambiata. Mentre la concezione classica, appunto, penso alle cose un po' di Angelo, il sovrano mantiene, solo il sovrano ha il diritto di morte sui sudditi. Nel nazismo questo viene concesso a ogni cittadino attraverso la delazione in difesa della razza minacciata ha il diritto di morte su ogni altro cittadino. Quindi ognuno incarna il sovrano con questo diritto di morte, è tenuto anzi a procurare la morte di ciascun altro se necessario e alla fine, se la situazione lo richiede, la stessa morte nel momento della sconfitta finale. Quindi, difesa della vita e produzione di morte toccano un livello di assoluta indistinzione, perché la malattia che i nazisti volevano eliminare era proprio la morte della propria razza. Era la malattia che volevano uccidere nel corpo di coloro che sembravano minacciarla dal suo interno. Anche perché quella vita che loro definivano infetta era, secondo loro, già morta. Cioè i nazisti non pensavano di commettere dei veri omicidi, uccidevano una vita già morta o promessa alla morte, già infetta in quanto tale. Quindi assumevano la morte insieme come oggetto e come strumento di cura a favore della vita. E i 50 milioni di morte della seconda guerra mondiale è stato l'esito inevitabile di questa logica, di questa deriva. Ecco, la catastrofe del nazismo, la fine della guerra, tuttavia non ha posto fine alla biopolitica, a riprova del fatto che la biopolitica ha una storia ben più ampia e anche più complessa di quella. Il nazismo è stato un suo segmento pervertito, un segmento pervertito della biopolitica. Quindi non è che la biopolitica sia un prodotto del nazismo, è il nazismo che è stato un prodotto degenerato di una certa forma di biopolitica. E contrariamente alle illusioni di coloro che hanno immaginato, una volta finito il nazismo, di poter ritornare indietro alle vecchie mediazioni e categorie della democrazia precedente la guerra, in realtà ormai quel nodo di vita e politica non si poteva più sciogliere, bisognava interpretarlo diversamente, arriviamo a noi. Questa illusione che si potesse tornare indietro è stata un po' anche alimentata nel lungo periodo di pace dopo la seconda guerra mondiale. Ma a prescindere dalla circostanza che quella pace, la guerra fredda, quindi quella, non so se chiamarla pace o meno, era fondata intanto sull'equilibrio del terrore e dunque iscritta dentro la logica immunitaria, che diciamo prima o poi rimandava quello che prima o poi sarebbe comunque accaduto. Qui il crollo del sistema sovietico, interpretato come vittoria definitiva della democrazia contro i suoi nemici potenziali, o addirittura come fine della storia, ha segnato la fine di quell'illusione che si potesse tornare indietro. Il nodo tra politica e vita, che certo il totalismo aveva stretto nella forma più distruttiva, in realtà, sia pure diversamente, oggi è ancora davanti a noi. Si può dire che oggi è diventato l'epicentro di ogni dinamica politicamente significativa, dal rilievo sempre maggiore che in politica internazionale hanno gli elementi etnici, all'impatto delle biotecnologie sul corpo umano, dalla centralità della questione sanitaria in tutte, come dire, le agende governative, alla questione della sicurezza, alla questione dello, diciamo, dell'immigrazione, delle legislazioni di emergenza che rendono sempre più precario il confine tra norma ed eccezione. Beh, tutto questo segna una svolta da cui, rispetto a cui, ripeto, io non credo si possa più tornare indietro. Anche la questione della globalizzazione va riletta in questa chiave. Si può dire che in fondo la questione della vita fa tutt'uno con la questione del mondo, contrariamente a quanto ritenevano sia Hannah Arendt sia Heidegger, che distinguevano le due cose. Oggi l'idea di mondo della vita, l'idea fenomenologica di mondo della vita, va pensata anche come vita del mondo. Il mondo è esso stesso un corpo biologico in cui che o si tiene insieme tutto quanto o va in pezzi. Non è più possibile che una parte del mondo si salvi, l'America, l'Europa, se un'altra si distrugge. Cioè il mondo oggi, questo è il problema della globalizzazione, io credo. La vita del mondo è tutta stretta in uno stesso destino, o si salva tutto o si perde tutto. Le vicende scatenate dopo l'11 settembre del 2001 in fondo non costituiscono l'inizio, ma il detonatore di un processo che era stato già avviato alla fine degli anni Ottanta, alla fine del sistema sovietico, perché è venuto meno l'ultimo muro, l'ultimo catecon che difendeva il mondo attraverso questa forma duale, bipolare. Le dinamiche biopolitiche non sono più arrestabili, non ci sono più argini, muri per poterle arrestare. La guerra recente in Iraq ha segnato un momento importante di questa deriva, per il modo in cui la guerra è nata, per come è stata condotta, l'idea di guerra preventiva cambia il quadro rispetto alle guerre guerreggiate, alle guerre fredde. Quindi la guerra è stata definita non più l'eccezione, la risorsa ultima quando non ce ne sono altre, ma la forma della coesistenza globale si è stata definita alcuni anni fa. La guerra continua. La categoria costitutiva della filosofia politica contemporanea, quindi la conseguenza di rischi che determinano a catena nuovi rischi. E alla fine un po' l'idea di una sovrapposizione tra gli opposti, non più come nel moderno, da una parte la pace, dall'altra la guerra, ma un continuo ondeggiare in cui l'uno è il rovescio dell'altro, attacco e difesa, vita e morte, sono sempre più schiacciati l'uno sull'altro. Se ci sofferma anche più in dettaglio a esaminare la logica delle attuali pratiche terroristiche, omicidio e suicidio insieme, e c'è un passaggio ulteriore, cioè non è più soltanto, diciamo, la morte che entra nella vita, qua è una vita umana che diventa strumento di morte. Cos'è questa figura del kamikaze se non un frammento di vita che si scaglia su altre vite per produrre morte? Altri eventi, la decapitazione degli ostaggi che sembra riportare alla stagione premoderna dei supplizi in piazza, però con questo tocco ipermoderno della platea planetaria di internet, no? Che può assistere allo spettacolo, il corpo stesso, il sangue che sembra schizzare sugli schermi, ma è come oggi, la politica si pratica sui corpi, spesso nei corpi di vittime innocenti, inermi. e tanti altri episodi, ricordate quello che è successo nel teatro Dubrovska di Mosca, no? Effettuato in cui la polizia irrompe e con i gas insieme, di fatto fa fuori terroristi ostaggi, quasi tutti. E che cos'è? Nella guerra in Afghanistan, quando fu combattuta, gli stessi aerei sganciavano sulla stessa popolazione bombe e viveri, no? Una distinzione, una sovrapposizione compiuta tra difesa della vita e produzione di morte. Ma infine, vengo alle ultime battute di questo discorso. Con ciò il discorso può considerarsi chiuso. Questo così negativo, così mortifero, è l'unico modo di intendere, di praticare o almeno di pensare questo tema della biopolitica? O no? O esiste o immaginabile un altro tipo di biopolitica, visto che da qui non si esce, questa è la situazione. Immaginabile un tipo di biopolitica, diciamo così, affermativa, produttiva, sottratta a questo ritorno della morte. Cioè, è immaginabile, in altre parole, una politica non più sulla vita, ma della vita, diciamo. E come si potrebbe configurare? È la domanda, naturalmente. Tanto forse una precisazione va fatta anche rispetto ad altri autori contemporanei che lavorano su questo tema anche in Italia. Scontata la legittimità di ogni interpretazione, io personalmente diffido di un cortocircuito immediato tra filosofia e politica. Filosofia è collegata alla politica, ma non è lo stesso mestiere, diciamo, no? Cioè non è possibile immaginare questo tema della biopolitica come un manifesto rivoluzionario, no? Come alcuni fanno, e neanche come un manifesto riformista, è un altro livello del discorso. Cioè, io credo che, almeno quanto a me, a chi fa il mio mestiere, che si debba percorrere un cammino più lungo che passa per uno sforzo di elaborazione filosofica di tutta questa dinamica. Come dice il filosofo francese Deleuze, la filosofia è la pratica di creazione di concetti certo adeguati al tempo che viviamo, agli eventi che ci toccano e ci attraversano. E allora, per me è il momento di ripensare al rapporto tra politica e vita in una forma che, ecco, anziché sottoporre la vita alla direzione della politica, come è stato nel Novecento, la vita sottoposta alla direzione della politica, immaginare un modo di immettere nella politica la potenza della vita, quindi rovesciare il rapporto. Cioè rapportarsi alla biopolitica non più dal suo esterno, qualcosa che una decisione che dall'alto incide nel corpo della biopolitica, ma pensarla dall'interno, fino a far emergere qualche cosa che non è ancora emerso e che è stato sempre schiacciato nella figura del suo opposto, come prima si parlavo del nazismo, no? Perché parlare del nazismo, non solo qua in Germania, ma insomma nel mio libro che prima Angelo citava, Bios, io ne parlo molto. Perché il riferimento a questo posto, secondo me, è necessario per fissare un punto di partenza e di contrasto. È la via più difficile, forse per certi versi anche sgradevole, no? Partire da questo opposto, da questo eccesso mortifero della biopolitica, per cercare proprio attraverso la descrizione di questi dispositivi tanatopolitici, no? Di cogliere una possibilità diversa. Ripeto, può sembrare urtante questo modo di leggere una biopolitica affermativa come a partire dal suo opposto, no? spesso si tende a rimuovere questa questione anche del nazismo, il modo in cui il nazismo ha praticato una politica sul bios e anzi sulla zoe, no? Cioè la falda biologica ultima. Io appunto in quel mio libro ho lavorato partendo da quelli che mi sono passi i tre dispositivi di morte del nazismo, cioè la normativizzazione assoluta della vita, la sottoposizione della vita a un certo tipo di legge, la chiusura del corpo, come una coincidenza tra corpo chiuso individuale e corpo chiuso del popolo tedesco, e poi la soppressione anticipata della nascita, no? Se proprio i nazisti sono partiti dalla questione di sopprimere la nascita, tutte le politiche eugenetiche in questo senso. E quindi a questi tre dispositivi, adesso non è certo il momento, non c'è la possibilità di parlare, ma insomma io ho cercato di immaginare il loro contrario, cioè una norma non più che dall'alto decide sui corpi, ma una norma di vita, cioè una norma desunta dal modo di essere dei nostri corpi, non imposta dal di fuori. Un'idea che reagisca all'idea organica di corpo politico come tutto chiuso dentro di sé. Quindi il tema invece della carne come, diciamo, qualche cosa di sfrangiato e di plurale, di differente. E poi anche una politica della nascita, che può significare, anche questo è un tema di Hannah Arendt, una politica della nascita come innovazione continua. E quindi tutto ciò nel senso di una coniugazione inedita tra linguaggio della vita e forma politica attraverso la riflessione filosofica. Poi quanto tutto di questo che adesso ho velocemente riassunto possa andare nel senso costitutivo di una biopolitica affermativa della vita, ancora non possiamo dirlo. Quello che interessava per adesso era cercare di segnare alcune tracce, cioè alcuni dipanare dei fili di ragionamento, aprire dei varchi capaci di anticipare qualche cosa che certo ancora non emerge con chiarezza all'orizzonte, ma che in qualche modo sta lì, ci interroga e ci interpella. Grazie.